fantastico, una meraviglia, l'inizio della prima lettura di oggi del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme. Oggi la liturgia vuole consolare ciascuno di noi. Il Signore ci sta guardando, ognuno di noi sta facendo un percorso di vita, qualcuno magari è segnato, ferito nella sua vita, nel suo vissuto. Il Signore con la sua parola vuole parlare al nostro cuore, vuole consolarci, consolare, consola, mettere un po' di sole, mettere un raggio di sole nella nostra vita. Occorre partire così per ben celebrare questa domanda, aprirsi, aprire la finestra a questo raggio di sole, in modo che la parola di Dio e questa icona che oggi guarderemo insieme ci faccia capire ancora una volta la presenza del Signore, e il Signore possa parlare al nostro cuore. Questo è il primo tipo di atteggiamento da avere in questa celebrazione, proprio aprire il nostro cuore, lasciare che il Signore parli al nostro cuore e ci consoli, butti dentro, scaraventi dentro, interpretati un raggio di sole. E tutti sappiamo che l'ingresso di Gesù in Gerusalemme è avvenuto poco prima della Pasqua, tutti lo sappiamo, settimana santa. Allora se oggi, quarta domenica di Avvento, ci capita questo Vangelo, vuol dire che il Signore vuole consolare il nostro cuore con questo ingresso, con questa immagine, con questa icona. Gesù che entra in Gerusalemme su un'asina. E allora che percorsi, che cammini propongo oggi a ciascuno di voi? Propongo due cammini. Primo, crescere nello stupore per lo stile di Dio, per il volto del nostro Dio. E secondo cammino, secondo percorso, lasciare che questo volto di Dio, questo stile di Dio, scolpisca, colori la nostra vita. Primo, cresciamo nello stupore per lo stile di Dio. Questo venire di Gesù su un'asina è un'azione simbolica. Simbolo vuol dire che tu vedi una cosa, ma sai che questa cosa rimanda un'altra cosa. La vita è fatta di simboli, anche il nostro corpo è un simbolo. Uno vede me, vede ciascuno di voi, ma ogni corpo rimanda a tante altre cose. Noi siamo un iceberg, la gente conosce poco di noi, perché tutta la vita interiore e il microcosmo è dentro di noi. Ecco, l'azione simbolica, per esempio il sacramento, l'Eucaristia, il battesimo con l'acqua, rimanda, c'è chi obbliga ad avere una lettura profonda, gli occhi della fede, per capire in profondità ciò che tu celebri, ciò che tu vedi, ciò che tu mangi nel caso dell'Eucaristia. Ora, questo ingresso su questa asina vuol dire questo, vuol dire che il nostro Dio, il nostro Messia, Gesù di Nazareth, ecco, ci fa capire che il volto di Dio, lo stile di Dio è la tenerezza, è la misericordia, è il perdono, è l'umiltà. E mi pare che questo volto di Dio sia ben delineato anche dalla prima lettura, l'ultima riga mi è rimasta proprio nel cuore. Questo pastore, Gesù è il buon pastore, conduce dolcemente le pecore magre. Un'immagine potentissima che dice appunto la tenerezza di Dio a cui ciascuno di noi è chiamato. Cioè questo pastore vede una piccola madre, capisce la fatica e insieme la gioia in quel momento e la conduce dolcemente, è attenta al suo passo, è attenta alla sua difficoltà. Ecco, il nostro Dio quando viene in chiesa la domenica fa la stessa cosa, ci guarda e dice dai, camminiamo insieme e ci conduce dolcemente quando siamo in difficoltà. Oppure questo tema della mitezza, della dolcezza, della tenerezza è ben narrato da Ennio Flaiano, una bella pagina dedicata alla figlia handicappata. Sentite cosa arriva a narrare, cosa arriva a scrivere. Sogna che Gesù torna sulla terra, come sempre attorno di giornalisti, gente curiosa, come da sempre si usa, e poi continua. La folla cominciò a gridare, il miracolo, il miracolo. Gesù prese 5 panni e 5 pesci e con essi sfamò la folla. un altro miracolo, gridarono dopo il pasto. Gesù sanò vari neurotici, convertì un prete così difficile. Poi ancora la folla continuava, miracolo, miracolo. Ma noi non abbiamo visto niente, dobbiamo vedere anche noi un miracolo. E Gesù continuò a fare miracoli. Un uomo, questo è il cuore del racconto, un uomo gli condusse una figlia malata e gli disse: io non voglio che tu la guarisca, ma che tu la ami. Io non voglio che tu la guarisca, ma che tu la ami. Gesù baciò quella ragazza e disse: in verità quest'uomo ha chiesto ciò che io posso fare. Questo è il Dio impotente dei cristiani, è il Dio dell'amore, del Natale, è il crocifisso, è un pezzo di pane oggi. Questo può darci l'amore. In verità questo uomo ha chiesto ciò che io posso dare. Ora impariamo oggi in questa Eucaristia a chiedere a Dio l'amore, la presenza, la compagnia. Il nostro Dio è un Dio disarmato, disarmato. Uno può essere in chiesa o può anche non venire in chiesa. Proprio noi celebriamo a Natale il mistero della libertà. Uno può accogliere Dio, può anche non accoglierlo, ma lui è lì, bussa, bussa, se vuoi, sono qui. Non invade, non è un Dio prepotente, un Dio che ci schiaccia, che ci umilia, che ci occupa. È un Dio che dice: se vuoi, nella tua vita, se metti me, camminiamo insieme. È un volto di Dio che è una meraviglia, appunto come queste immagini dell'ingresso di Gesù sull'asina ci ha fatto capire. Questo è il primo punto. Ecco, andare a casa per questa settimana avendo questo stupore del volto del nostro Dio, dello stile del nostro Dio, che dice: se vuoi, camminiamo insieme. Secondo punto è la concretezza della vita, cioè la vita deve diventare bella e buona, il cambiamento, la conversione della nostra vita. E quindi questo invito poi alla mitezza, alla misericordia, all'umiltà, alla tenerezza, al perdono, oggi è urgentissimo, è molto urgente. Quanta violenza verbale, quante scomuniche, ma non nella Chiesa come una volta si usava ed era sbagliato. Scomuniche tra persone, tra gruppi, quanti gesti quotidiani di arroganza, di prepotenza, quanta mancanza di classe, di galateo, quanti giudizi duri come le pietre, quanta volgarità anche ad alti livelli. Come abitiamo queste città di mercato? Come ci trattiamo a casa e fuori casa, nei condomini? Come trattiamo gli anziani? Come trattiamo i poveri, come guidiamo la macchina, come posteggiamo la macchina, come ci comportiamo nella vita quotidiana, come siamo capaci di aspettare quando siamo in fila e cosa diciamo quando siamo nervosi e arrabbiati. Forse vale la pena che qualche volta ci guardiamo dentro, ci esaminiamo un po' di più, cioè, tutti si comportano così, schiavi dell'emotività, di quello che sentiamo. Invece ci vuole un galateo della vita, ci vuole rispettare chi sta con noi, le cose non nostre, sono finite, più fuori il mondo che diventa una giungla. Allora mi permetto di finire citando due testimoni grandissimi di questa classe. Uno si chiama Nelson Mandela, uno si chiama Papa Francesco. Gente che ha fatto capire cos'è la mitezza, che ha fatto capire cos'è l'attenzione all'altro, che fa capire cosa vuol dire voler bene. Nelson Mandela, mi ha colpito il titolo di ieri di Claudio Magris sul Corriere: è un uomo così dolce che ci insegnò a non odiare. Bellissimo. Quell'uomo così dolce che ci insegnò a non odiare. E la seconda frase sua dice: il vincitore è un sognatore che non si arrende mai. Il vincitore, chi vuol vincere qualche battaglia, deve essere prima un sognatore. Chi non già soli non porta a casa niente, ma un sognatore che non si arrende mai, perché la vita è dura. Lui si è fatto 27 anni di prigione, 27 anni di carcere, ma non è uscito risentito, arrabbiato, appunto come l'uomo che dice: no, il bene vincerà, la giustizia vincerà, di quella battaglia tremenda, dell'apartheid, della separazione, dove i bianchi umiliavano e schiacciavano i neri. Capite che cosa ha fatto quest'uomo? Testimone della mitezza, della classe nei rapporti umani, del perdono, di un sogno della storia. E poi il nostro Papa, proprio Francesco, e di lui Giacomo Poretti, uno del trio Aldo Giovanni Giacomo, così lo descrive. Sono tutti contenti di Papa Francesco, io compreso. E poi la frase detta al primo Angelus: non abbiate paura della bontà e della tenerezza. Diciamo la verità, sembra proprio una raccomandazione di un parroco di campagna del 1927, o una frase da mettere sui foglietti dei cioccolatini. Francesco sta chiedendo a tutti noi di vivere il segreto, buoni, teneri, misericordiosi. Una richiesta scandalosa, nemmeno Mourinho ha preteso tanto. E la finale. Sento che questo argentino, questo Papa, non ci lascerà in pace fino a quando non avremo capito che quelle frasi da cioccolatini sono le cose più difficili e necessarie da realizzare per il senso, per dare senso alla nostra passeggiata terrestre. Capire, non abbiate paura della bontà e della tenerezza, e realizzare questa tenerezza e questa bontà. Questo è l'avvento cristiano, questo è il modo di prepararsi a Natale, e questo è il mio augurio. Buon cammino.